Newsline Sera.
Le 18:45 minuti, una buona sera dalla redazione. Le notizie allo slogan Giustizia per Eleonora, manifestazione oggi pomeriggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio. All'iniziativa organizzata da Non Una di Meno seguirà il 25 marzo prossimo un presidio davanti al tribunale in occasione dell'udienza per l'incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto. Un gruppo di periti incaricati dal GIP avrebbe stabilito che in vista dell'udienza al momento Innocenti non sarebbe in grado di partecipare al processo e non sarebbe socialmente pericoloso. Presenti oggi in piazza oltre un centinaio di persone insieme alla sorella di Eleonora, Elisabetta Guidi, che ribadisce: ci sono delle perizie che sono contrastanti e su quello che può essere successo. So per certo che c'era un rapporto tossico e una violenza psicologica molto sottile nei confronti di mia sorella. Crediamo, sottolineano da Un'Una di Meno, anche in una giustizia che possa finalmente far recuperare alla famiglia di Eleonora un po' di serenità e protezione e soprattutto che riesca a garantire agli orfani di femminicidio una continuazione della loro vita. E sono 1000 gli insegnanti e le insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria che stanno partecipando a Firenze al corso nazionale di formazione Educare all'uguaglianza di genere fin dall'infanzia, promosso dalla Fondazione Giulia Cecchettin e dal Dipartimento Forlipsi dell'Università di Firenze. Si tratta della prima esperienza strutturata in Italia di formazione rivolta agli insegnanti sul tema dell'educazione e della parità di genere. Più di 1300 le domande ricevute, oltre il numero massimo previsto, dalla Toscana il 54,3%. Ma sentiamo uno stralcio dell'intervista che abbiamo realizzato proprio a Gino Cecchettin in occasione dell'anticipazione del corso che ci fece nell'ultima trasmissione di un 25 novembre al mese.
Quando abbiamo creato la fondazione, il primo motivo di lavoro che abbiamo pensato era proprio quello della formazione. Pensando anche alla mia vicenda personale, ho pensato che Filippo in quel momento lì non aveva gli strumenti per poter gestire la frustrazione che ha avuto e ha dato sfogo poi a delle azioni terribili. E quindi noi siamo fermamente convinti che dare agli studenti e un po' anche a tutta la comunità gli strumenti giusti per poter affrontare le emozioni possa in qualche modo anche permettergli di gestire anche i momenti più bui della nostra vita. E riconoscere i segnali è fondamentale per qualsiasi tipo di questione, però anche lì serve cultura, serve la conoscenza, quindi cosa non meglio di un corso che ci permetta di conoscere un po' tutte le emozioni, le condizioni che l'essere umano si trova a vivere nel quotidiano e gestirle nel modo migliore. Dal nostro punto di vista è la cosa fondamentale.
Gli avrebbe sparato dopo averlo visto parlare con la sua ex, è quanto ricostruito al momento per il delitto avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri ad Arezzo. La vittima è un trentenne di origine albanese, ucciso a colpi di pistola, a sparare 4 volte un suo connazionale conoscente, un 35enne incensurato da tempo residente nella città toscana come la vittima, in 2 diverse frazioni. L'aggressore a Rigutino, il trentenne deceduto a Frassineto. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l'accusa che la PM Elisabetta Greco gli ha contestato insieme al porto abusivo di arma. Il delitto è avvenuto intorno alle 23:40 nella zona di Olmo, alle porte di Arezzo. Al momento gli inquirenti non avrebbero reso noto per intero il nome dell'indagato, ma solo le iniziali, per evitare tensioni tra le famiglie, sconcerto nelle frazioni dove i due uomini risiedevano. Si torna alle urne domani e lunedì per il referendum confermativo sul testo della legge costituzionale già approvato dal Parlamento, che modifica le norme sull'organizzazione della giustizia. Le modalità nella scheda di Raffaele Palumbo.
Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Possono votare tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali esibendo la tessera elettorale o un documento di identità valido rilasciato da un'amministrazione pubblica purché munito di fotografia come la patente di guida o il passaporto. Presso l'ufficio elettorale del proprio comune è possibile ottenere il rilascio immediato senza prenotazione di una nuova tessera in caso di esaurimento degli spazi disponibili, smarrimento o furto. In caso di furto è necessario presentare la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. L'ufficio elettorale di Firenze è situato in Viale Guidoni 174. La riforma prevede l'istituzione di due consigli superiori della magistratura, uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri, l'estrazione a sorte dei loro componenti e la creazione di un'alta corte disciplinare per i soli magistrati ordinari. Il voto si esprime tracciando un segno sul sì, se favorevoli all'approvazione del testo di legge, oppure sul no, se contrari. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum di partecipazione, vince la maggioranza dei voti validi. In caso di vittoria del sì, la legge entra in vigore, mentre in caso di vittoria del no, la proposta decade. Tutte le informazioni sul sito del Ministero dell'Interno.
E lunedì, a partire dall'inizio delle operazioni di spoglio, ci collegheremo, faremo delle finestre di diretta con Popolare Network, dunque alle 15 e poi dalle 17. Veniamo invece alla giornata di ricordo e commemorazione di Lorenzo Orsetti a 7 anni dalla morte. Circa 200 persone hanno partecipato stamane al cimitero delle Porte Sante di Firenze a questa iniziativa in ricordo di Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso in Siria il 18 marzo 2019 dalle milizie di Daesh mentre combatteva insieme alle brigate internazionali per la rivoluzione del Rojava e la liberazione dei popoli del nord-est della Siria. Fra gli interventi numerosi anche quelli della vicepresidente della regione toscana Mia Diop e quello dell'assessore al comune di Firenze Benedetta Albanese con i rispettivi gonfaloni. La giornata in ricordo di Lorenzo Orsetti Tecoser sta proseguendo in queste ore alla Casa del Popolo di Grassina con un dibattito dedicato alle diverse forme di resistenza nel mondo, dalla Global Summit Flottiglia alla Nuestra America Convoy di Cuba fino al Kurdistan. A seguire cena di finanziamento per l'ambulatorio pediatrico Alan's Rainbow di Kobane nella Siria del Nord e un concerto di raccolta fondi. Ma sentiamo un estratto dell'intervista realizzata da Domenico Guarino ad Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo.
Sicuramente uno stato d'animo di lotta, di voglia di lottare, uno stato d'animo di persona nostra, della famiglia ma anche dei compagni, di riuscire a mettere insieme la lotta internazionalista di Lorenzo con le altre lotte che in questo momento stanno divampando in questo mondo, sia in caos in piena terza guerra mondiale. Dobbiamo vedere di incontrarci e di parlarci per varie lotte. Lorenzo ci lascia un messaggio sicuramente di una persona che è andata a cercare un punto dove si poteva esprimere se stesso nella libertà e nella voglia di dare al pieno se stesso e trovare un mondo migliore, e per questo non si è risparmiato e non ha resinato e non ha rinunciato veramente ha rinunciato alle proprie comodità, ai propri apparenti privilegi per andare a cercare fino in fondo un mondo diverso, un mondo migliore. È un messaggio importante in questo momento.
Nei territori dell'ASL Toscana Centro, dall'avvio del progetto regionale di sperimentazione della psicologia di base, ovvero dal settembre 2024, sono state 1050 le persone che si sono rivolte agli ambulatori attivi in 8 strutture tra case di comunità e presidi sanitari. Questo quanto reso noto dalla stessa ASL. Il 71% degli accessi riguarda la popolazione femminile, il 29% quella maschile, la fascia di età prevalente fra i 20 e 55 anni. Veniamo all'ultimo appuntamento atteso con la rassegna Il libro della vita all'Auditorium Rogers di Scandicci. Domani alle 11 a ingresso libero Giovanni Cocconi parlerà del libro di Hannah Arendt La banalità del male. Abbiamo chiesto allo stesso Cocconi di raccontarci il perché di questa scelta.
È un libro che è molto citato grazie a un titolo fortunato che fu proprio il titolo scelto da Hannah Arendt. È un libro che è difficile da classificare perché è un po' reportage ma non è un reportage giornalistico, un po' un libro di storia ma non è un libro di storia, è un libro di filosofia ma non è un libro di filosofia, parla di diritto, quindi è un libro che ha molte facce ed è il primo libro che ci ha svelato che il male non è misterioso, affascinante. Il male può essere superficiale, banale, non è oscuro, è qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. In fondo ci ha svelato un po' il male che è dentro di noi. Questo è il motivo per cui l'ho scelto. Diciamo, Hannah Arendt è stata una pensatrice, non dico filosofa, perché negli ultimi anni della sua vita ha detto che non si riconosceva nell'etichetta di filosofa, ma preferiva quello di pensatrice politica, teorica della politica. È una che ha indagato, ha provato a dare un nome al male del secolo scorso, no? Anche con il libro Le origini del totalitarismo, un po' ne parleremo domenica. E poi ha provato anche a guardare oltre, cioè a cercare di capire da dove ricominciare dopo l'orrore del Novecento, quindi in Vita attiva ha parlato della politica, di come deve ripensarsi la politica. Sicuramente è stata una pensatrice libera e coraggiosa ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta per parlarne e raccontarla domenica.
Un'ultima notizia riguarda un'inaugurazione, 9 ettari di alberi e prati a disposizione di tutti, 2 nuovi edifici ecosostenibili pensati per ospitare un punto ristoro e le attività delle associazioni ambientaliste. Il nuovo parco urbano di Sorgane, di proprietà del comune di Bagno a Ripoli, inaugurato oggi, unirà la frazione creando insieme ai giardini Nano Campeggio un polmone verde di 110.000 ettari quadrati complessivi. Per realizzare il parco il comune ha impiegato oltre 3 milioni di euro, di cui 1,3 di risorse proprie e oltre a 1,6 provenienti dal PNRR nell'ambito del capitolo rigenerazione urbana. Fino a poco tempo fa, sottolineato il sindaco Pignotti, al posto del parco c'erano rifiuti urbani, spaccio ed emarginazione. Nostro intento è stato fin da subito recuperare l'area senza stravolgerla, rispettandone l'essenza e il patrimonio arboreo esistente. Siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani sulla Toscana. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili brevi rovesci pomeridiani sui rilievi orientali e meridionali nel pomeriggio. Venti deboli nordorientali con locali rinforzi, mari poco mossi, temperature minime in lieve aumento, massime invece in lieve diminuzione. 18:58 è tutto con l'informazione regionale. Rimanete aggiornati sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline Sera.